Quindi dalle autorità, dai signori e signori che sono presenti, porto un saluto con tanta serenità e godendo di uno sconfinato senso di pace. Quello è quello che l'uomo impegnato in un tour de force piuttosto robusto nella gestione di un governo, lo ricordavo prima qualcheduno, di quasi 4 milioni e mezzo di abitanti, ecco, si trova a dover incontrare un patto veramente meraviglioso. Ora, non è che io abbia difficoltà nel portare loro il saluto. Chi è impegnato nel governo della cosa pubblica, chi fa politica è abituato a parlare. Talvolta si dice che i politici parlano anche troppo, ed è anche vero, lo ripetono quelli, no? Ecco, e sarebbe tanto interessante che talvolta potessimo anche tacere per ascoltare e soprattutto per tentare di dare corso ai suggerimenti e alle sollecitazioni che ci vengono rese da più parti. Ma proprio salendo, io sono uomo della montagna, sono di queste parti, ecco, mia moglie è Solana, arrivo da Omegna sul lago Dort, quindi sto tentando in un approccio che non è sempre facile di portare moto, sensazione, stati d'animo, aspirazioni di questa parte di montagna dell'estremo Piemonte verso la città capoluogo del Piemonte. E se è vero che tentiamo di farci conoscere, io cerco anche di far conoscere questa meravigliosa regione che con le regioni finitime della Svizzera, ecco, hanno, e della Francia, molti passaggi di storie, di intensità di vita in comune, io cerco di accostare anche il Piemonte a queste terre, per cui direi che Torino ha accettato che un uomo della montagna riuscisse a reggere il governo della regione, ma io mi adopero perché questo Piemonte riesca, ecco, c'è anche Martinezza, questo mi fa tanto piacere, questo Piemonte possa sempre di più penetrare in un rapporto umano di amicizia con la sua gente e anche con la gente più lontana. Abbiamo una regione che ha promosso il saluto, non deve forse andare molto più in là di quel che sto dicendo, abbiamo una regione che ha promosso l'unità del paese, l'unità d'Italia, legata a tanta parte di storia, la Savoia, ecco, che continua un po' sulle nostre terre, evidentemente ha avuto un suo passaggio attraverso proprio il reggimento, il governo, direi la monarchia che ha retto per un certo tempo, per qualche secolo, le tracce che la gente oggi, al di là degli aspetti storici, al di là degli aspetti di esaltazione o di critica per chi può aver condiviso o non aver condiviso questo tempo che è storico comunque del nostro paese, ha lasciato un enorme patrimonio, un grande patrimonio, e che noi stiamo cercando di recuperare in ogni modo, riproponendolo per i percorsi valzer, no? Riproponendo adesso, noi stiamo riproponendo i percorsi sabaudi alle nostre popolazioni, in un intreccio meraviglioso di castelli, di dimore, di parchi. In una terra come la nostra, questo Piemonte, forse mai sufficientemente scoperto. Io ero l'altro giorno a Mandri, un grosso parco di milioni di metri quadrati di territorio, aperto alla popolazione, con un castello della residenza dei Medici di Vascello, con il piano superiore che era abitato da Vittorio Emanuele II. E in un certo percorso così di carattere conoscitivo, di approfondimento, ho visto cose esaltanti. Noi vogliamo queste cose che appartengono alla storia di questo nostro popolo far conoscere e renderle vivibili entro la gente e tra la comunità. E mi pare che questo sia uno sforzo coraggioso, quasi lo stesso sforzo coraggioso che loro, attraverso questi convegni, ormai siete il quinto, io ricevo regolarmente gli atti attraverso il professor Rizzi, e attraverso questi convegni state stabilendo non tanto un recupero del patrimonio storico e neppure un processo di conservazione, ma state stabilendo attraverso l'intuizione, direi decisamente felice, un percorso attraverso il quale comprendere come questo patrimonio non abbia ad essere vanificato, perché storia, vita e tradizione ha significato il passaggio di molta gente entro i nostri territori, decisamente ha fatto storia, ha trattenuto delle tracce che a mio avviso non possono essere disattese e trascurate per ogni qualsiasi circostanza. Direi che questa preoccupazione di trasferire per il futuro, per il domani, questo patrimonio linguistico, di storia, di costumi e di tradizione sia un atto e un gesto meraviglioso, che uno da qui il patrocinio della regione, che cosa da poco, ma certamente è il dimostrare che c'è questo modo di sentire perché questi vostri sforzi non abbiano ad essere vanificati. Abbiamo tentato anche per quanto è stato possibile, in ogni modo, di esservi vicini, certamente non come sarebbe stato giusto e come sarebbe stato utile e necessario nell'economia di questo vostro processo. Io questo grosso tema, e chiudo anche, di trovare un passaggio perché rimanga nel concreto, acquisito al patrimonio della gente, dei nostri popoli, questa storia valsa, la storia della nostra gente, in ogni modo, ecco, sto cercando di portarmi avanti con il senso dello studio. E ho sentito queste esigenze, ad esempio, quando mi sono trovato nel settembre dell'anno scorso in un tour de force, perché è stata appena una settimana, ho visto anche diverse comunità italiane nella terra argentina. In Argentina, laddove una larghissima parte della popolazione ha e trae origini da una radice italiana e direi per certi aspetti piemontese. Laddove abbiamo trovato giovani che appartenevano ormai alla terza e alla quarta emigrazione, che avevano dimenticato, diciamo, il linguaggio ufficiale del paese, dei loro avi, dei loro nonni, ma conservavano quello dialettale e parlavano in piemontese. E allora ognuno di questi portava un lembo, un tratto di storia. E la preoccupazione mia, la preoccupazione di chi gestisce il governo della regione, è che questa serie di passaggi, di momenti che hanno vivificato i popoli e che sono ineluttabilmente travolti dal succedere degli anni, dal passaggio delle cose e degli avvenimenti, per cui l'uomo nuovo di quella terra è un uomo che avrà acquisito dentro di sé i geni, certamente di chi era stato là prima di lui per tentare di far crescere, di fondare delle comunità, ma il tempo, gli anni, certamente avrebbero travolto quegli elementi che hanno costituito i passaggi di questa grande storia del nostro popolo. E quindi una preoccupazione, un messaggio che ho lasciato laggiù, fuori dei confini della patria, ed un messaggio che ripropongo qui con un certo interesse, ecco, per dire che i vostri sforzi non devono essere vanificati e devono trovare, direi, rispetto, accoglimento e sostegno da parte di coloro i quali hanno responsabilità di governo della cosa pubblica. Ha citato Rizzi la legge sulla Fondazione Monti. Uno non deve trarre vanto di cose che alla fine ci si accorge che erano dovute alla gente. E questo direi che è un tratto che non vuole essere momento di squisitezza, ecco, ma sottolineatura decisamente umana. È un modo diverso con il quale noi vorremmo che la classe politica fosse misurata dalla gente. Ecco, non tanto per le opere che fanno, ecco, che sono atti dovuti e soprattutto spesi con denaro della comunità, quanto per tentare di cogliere nei bisogni della gente dei supporti, degli indirizzi, delle sollecitazioni che sono nell'animo e che sono nella storia, ecco, nella vita, al di dentro di ognuno della nostra gente, della nostra comunità. Abbiamo tentato un percorso che è stato, direi, l'unico in tutti i Piemonti. E l'abbiamo fatto su un piano anche concorrenziale di contrapposizione con le grandi fondazioni del Piemonte. E la Regione in quel momento riuscì a dare attenzione, anche se direi il carico economico non era stravolgente, con un certo sforzo perché si desse riconoscimento, ecco, a questa loro iniziativa. Io sono qui per portare loro il saluto e per dire loro che questo intendimento di essere vicino a queste sollecitazioni, a questo sforzo di ricostruzione, di conservazione, di tramandare a chi viene dopo di noi il passaggio di questa popolazione valse è direi un impegno che la Regione non può che assumersi nelle forme e nei modi che evidentemente non posso esplicitare oggi e non lo faccio soprattutto per non tentare una captazione delle volenze che sono poi di circostanze di passaggio, perché tra pochi minuti magari avremo altri incontri e ognuno di loro dovrebbe aprire i rubinetti, ma il discorso serio è che questa è un'iniziativa seria e che merita la totale attenzione della Regione. Siamo una Regione, e chiudo veramente, che ha dato vita all'unità del nostro paese. E per molti anni, anche quando la capitale è traslata da Torino verso Firenze e verso Roma, è stato elemento di riferimento per l'intera comunità nazionale. Oggi continuiamo ad essere riferimento per la gente, per la comunità nazionale e ormai internazionale, attraverso un aggiornarsi verso quelle aree di produzione, di attività che attengono ad esempio alle tecnologie più avanzate. E non solo perché Torino è la capitale indiscussa e dall'inizio dell'industria automobilistica, ma perché entro una sfera, un'area che circonda la comunità torinese, fin verso il Puresiesi, Ivrea, Vercelli e Novara, noi ritroviamo presenti almeno 15.000 ricercatori per le tecnologie più avanzate, il 15% dei brevetti, quindi il prodotto della fantasia, della creatività, dell'intuizione della nazione italiana appartengono al Piemonte, e il Piemonte oggi spende nella ricerca scientifica, questo lo dico in continuità ovunque mi trovo, il 2,6% del prodotto lordo interno, il doppio della media nazionale quanto percentualmente spendono gli Stati Uniti d'America del Giappone. Oggi ci stiamo proponendo lungo questi passaggi, abbiamo la metà della robotistica italiana, i 2/3 di laser di potenza della comunità europea e il 70% della produzione aerospaziale del nostro territorio nazionale. Mi pare che non sia cosa da poco. Però mentre cerchiamo di proporci alla gente con questo modo così che sta per avanguardia, per andare in una scoperta di carattere scientifico, non vogliamo trascurare quei valori di fondo che attengono al buono. E vorrei concludere proprio con questo pensiero e con questa immagine. In una società tumultuosa dai passaggi immediati, dalle scoperte, dalla tecnologia d'avanguardia, il tentare di ricondurre il tutto in un momento nel quale i continenti sono raggiungibili con volo charter e con immediatezza, con un cosmopolitismo veramente portato di tutti, ecco lo sforzo che tentiamo come governo della Regione di costruire assieme alla gente una Regione a misura d'uomo, è uno sforzo che penso possa essere calato con felice combinazione anche con lo spirito del vostro raduno, che attraverso l'esaltazione dei valori della storia della popolazione valse, ecco, cerca di incentrare questa sua attenzione a sull'uomo che questi passaggi, questi percorsi di storia e di tradizione ci ha consegnato e ci ha lasciato. Quindi il grazie per questa occasione, il saluto non è formale, è un atto dovuto che intensamente sento, ma soprattutto il saluto vuole concludersi attraverso un gesto che è decisamente umano e che è l'esprimere la riconoscenza del Piemonte ufficiale per questo vostro sforzo, per queste vostre sollecitazioni, dicendovi un grosso grazie in un unico augurio di buon lavoro.
Le altre autorità, tutti presenti, signore e signori, cari colleghi. Quello che io sto per dire è senza pretese scientifiche, nato dalla prassi di piccoli musei nel Valese. E lì oltre 500 musei che esistono in Svizzera, quasi la metà sono dei musei dedicati alla piccola storia e alla vita quotidiana del passato nell'ambiente circostante. Sono cioè dei musei locali o regionali. In genere i sovrintendenti a questi istituti sono degli appassionati intenditori di storia locale che si interessano alle testimonianze della vita quotidiana e delle feste di altri tempi. I conservatori dei grandi musei solo recentemente hanno cominciato ad occuparsi con esitazione dei beni della cultura e del modo di vivere tradizionale e popolare. A quali aspetti bisogna badare, però, quando si propone di allestire un museo regionale? E questo è il tema che tratterò in questa occasione. Molti musei locali, regionali, hanno avuto come origine la raccolta di tutto ciò che in una maniera o nell'altra ricorda forme di vita e di lavoro del passato. Ustensili agricoli di una volta, superlative domestiche e patrimoniali, talvolta anche dei documenti scritti, dei libri e delle fotografie antiche. Le collezioni risultate in questo modo, in un primo momento, non sono altro che degli ammassi di oggetti fuori uso, tuttavia costituiscono la fase iniziale necessaria dei futuri musei. L'osservatore esterno di tale collezione si sente più e le volte perplesso di fronte alla quantità di aggeggi arrugginiti e impolverati, e solo discorrendo con il collezionatore stesso queste vecchie cose assumono un senso e riprendono vita, poiché a lui, al collezionatore, la funzione e il significato di molti oggetti sono familiari, avendoli visti usare o avendoli utilizzati egli stesso. Lo zelo del collezionare di alcuni amatori ha avuto impulso allorché i commercianti di rarità hanno cominciato ad interessarsi non solo ai pezzi d'arte o a ciò che essi considerano come tali, ma anche in misura sempre maggiore agli utensili usati quotidianamente in passato, come vecchi aratri, correggiate, filatoi, paio di rame, vasellame di stagno, macinini del caffè, ferri da stiro, eccetera. Molte testimonianze di usanze di vita e di lavoro tradizionali sono state cedute all'inizio dagli abitanti locali per una bazzecola e sono finite in qualche collezione privata oppure decorano ora dei ristoranti rustici o delle case di vacanza. E soprattutto deplorevole il fatto che dappertutto siano andati perduti dei pezzi di mobilio tipici fabbricati da artigiani locali. Un museo locale è in grado di conservare in modo più adeguato e più significato che i musei centrali i testimoni della cultura popolare in via di declino, che rischiano di andare distrutti e diventare oggetto della speculazione commerciale, perché un museo locale è più vicino a quelle cose che appartengono in fin dei conti al luogo da cui provengono e dove sono state utilizzate. Si sa però che un nucleo di vecchi ustensili, anche quando vi si pone ordine, non riscuote l'interesse continuo degli abitanti locali, e per un visitatore da fuori tali guazzabuglie costituiscono semplicemente un libro chiuso da sette sigilli. Tanto di cappello allo zelo raccogliatore di esperti del posto disinteressati, ma ci vuole qualcosa di più. Innanzitutto i pezzi devono essere inventariati competentemente, per ognuno di essi si compilerà una scheda sulla quale verrà designato il nome dell'oggetto in questione, anche la denominazione dialettale locale. Verranno annotate anche le dimensioni esatte, il luogo d'origine e i dati riguardanti il materiale di cui è fatto. L'uso a cui era destinato e eventualmente il valore per cui è assicurato. Una fotografia incollata sulla scheda aiuterà l'utente dello schedario a farsi immediatamente una idea del pezzo catalogato ed è fra l'altro utile per le ricerche in caso di furto. Ma anche la conservazione e l'inventario, per quanto siano importanti, non bastano a dare origine ad un museo. Un museo non è infatti solo un luogo di conservazione, ma anche un istituto che presta dei servizi, specialmente quando fa appello al sostegno del pubblico e delle autorità. Vale a dire che deve valorizzare ciò che ha raccolto per l'istruzione, per la gioia e l'edificazione della gente. L'arte dell'allestimento dei musei consiste soprattutto nel mostrare gli oggetti esposti secondo la loro antica funzione e il loro significato, la loro importanza. È consigliabile pertanto di chiedere la consulenza di esperti di tradizione popolare competenti e con una formazione scientifica e di museografi, cioè che purtroppo viene spesso tralasciato. Succede così che dei comuni facciano trasformare o restaurare con grandi spese degli edifici che intendono adibire a musei regionali, affidando poi il compito principale, cioè l'esposizione, le diciture e le spiegazioni inerenti agli oggetti, a dei dilettanti senza esperienza. È ovvio che tutti i pezzi devono venire muniti di dicitura in modo chiaro e ordinato, poiché tale operazione in certo qual modo è il biglietto di visita di ogni museo. Per esempio, basta designare un oggetto, treppiede, arcano, rocca. Su una targhetta devono venire spiegati anche l'utilizzazione, la funzione e il significato di questi oggetti, e ancora meglio se si può allegare del materiale fotografico illustrativo e alla descrizione, per esempio una fotografia formato grande e un modo di impiego di una stega speciale, così. I musei moderni si rigenerano in continuazione grazie alle cosiddette esposizioni temporanee o speciali. Questo tipo di esposizione richiama un maggior numero di visitatori che le esposizioni permanenti, che in genere si vanno a vedere una sola volta. Il compito dei musei regionali riguarda in particolare il comune in cui sorgono, specialmente in riferimento alla scuola, per mezzo di visite a un museo ripetute e pianificate, sotto la guida di maestri preparati, si possono trasmettere agli allievi delle conoscenze che riguardano la loro origine, le opere dei loro antenati. Ciò significa che si può fornire loro una visione storico-culturale vivida del passato locale. Per la scuola il museo diventa innanzitutto un luogo di insegnamento e apprendimento che può essere allestito a questo scopo ovunque con mezzi relativamente modesti. A seconda della posizione di un museo locale o regionale, i punti chiave saranno diversi. Una topografia dei musei regionali o locali. I singoli musei regionali pongono in risalto la particolarità del comune in cui sorgono, della regione in cui sorgono. In tal modo, in una regione stessa ci sarà un museo che darà particolare rilievo all'agricoltura o all'allevamento. Un altro illustrerà la viticoltura, un altro ancora la lavorazione tessile per la produzione domestica di vestiti, anche le forme di trasporto impiegate un tempo o in lavoro a domicilio una volta usuale potrebbero essere dei temi d'esposizione temporanee. Anche un museo destinato in primo luogo alla popolazione locale e alle scuole comunali dovrebbe preoccuparsi di offrire delle rappresentazioni di buona qualità e gradevole a farsi notare ogni tanto con delle esposizioni speciali, provenienti magari da oggetti d'altrove qualche volta, o con delle conferenze, dei concorsi per scolari, eccetera. Gli abitanti del posto apprezzano in particolare la rappresentazione degli alberi genealogici delle famiglie cittadine con i loro blasoni e inoltre le fotografie storiche nelle quali possono riconoscere i loro antenati. Non dimenticare i turisti. I musei che sorgono in luoghi di cura frequentati da stranieri come Davos, Arosa o altri posti, grandi posti di cura, assumono un'importanza in particolare, mentre i musei dedicati in prevalenza agli abitanti locali sono aperti spesso solo una o due volte al mese. Quelli esistenti nei luoghi di cura per stranieri durante la stagione rimangono aperti giornalmente durante parecchie ore. Se sono facilmente accessibili, l'afflusso dei visitatori è intenso. Il motivo risiede nel fatto che gli ospiti stranieri hanno una predilezione per quelle attività per le quali normalmente sono troppo pigri. Si recano volentieri a visitare un museo regionale in un luogo di cura, anche se in città non mettono mai piede in un museo. un museo decantato dai forestieri e magari anche dal conoscitore per la località in cui sorge è un motivo di orgoglio e un stimolo ad offrire ancora di più e in questo senso può incrementare l'identità degli abitanti. Un tale museo deve corrispondere a delle esigenze stabilite liberamente, deve poter spiegare qualche cosa che per la gente del posto è ovvio. Per questo le diciture, specialmente quelle del target esplicative, sono così importanti. Esse devono essere concisamente riassuntive e possibilmente in diverse lingue. I visitatori, che per lo più provengono da un contesto urbano, sono in generale esigenti per quel che riguarda la presentazione museografica. Questo dovrebbe essere piacevole e rilassante sotto ogni aspetto. È raccomandabile pertanto di rinunciare a delle indicazioni anticheggianti, difficilmente leggibili o coperte di svolazzi. Ma una sobrietà esagerata può avere sul visitatore un effetto altrettanto scoraggiante. I musei regionali devono stimolare la percezione serena del passato e del mutamento. Quanto al modo di esporre e all'illuminazione, gli allestitori dei musei possono imparare molto dai decoratori dei negozi specializzati e dei grandi magazzini contadini o cittadini. L'allestimento di musei e di esposizione richiede un lavoro intenso, esige molto fantasia, amore per il dettaglio ed anche una certa dote artistica. Un piccolo comune sarà difficilmente in grado di presentare ogni anno da solo una esposizione e persino la sorveglianza del museo durante la stagione può presentare delle difficoltà per mancanza di personale. Per questo, secondo me, è opportuno creare dei musei regionali, facendo in modo che sorga una disponibilità di personale e finanziaria più ampia. Alcuni pensano che un museo regionale possa venire allestito solo in un edificio antico, tipico del luogo, esso stesso un pezzo di museo. Bisogna tuttavia ponderare il fatto che è molto difficile sistemare efficacemente una esposizione nei locali per lo più poco spaziosi di una vecchia casa. L'utilizzazione di pannelli e di spot fa perdere a questi interni il loro carattere originario, senza considerare il fatto che nei giorni di maggior affluenza parecchi visitatori non possono ammirare gli oggetti esposti dalla necessaria distanza, così che abbandonano al più presto le stanze anguste del museo. Non mancano però gli esempi di musei regionali che sono stati installati in costruzioni nuove, adatte allo scopo, come per esempio nel cantone di Friburgo, Riesenberger, un luogo Walser, nel Liechtenstein, Löwenthal e altri. In effetti, i musei regionali moderni trattano la loro vitalità proprio per questo contrasto tra il vecchio degli oggetti esposti e i criteri moderni con cui vengono presentati. Un interrogativo importante concernente ogni museo locale è la questione di chi succederà ai suoi attuali responsabili, in special modo al conservatore. Alcuni mesi sono già abbandonati a se stessi, sono diventati in certo qual modo dei cimiteri. Allora il loro fondatore si è ritirato dall'incarico per ragioni di età. Sì, perché spesso ha solo lui a conoscere la storia e la funzione dei singoli pezzi esposti che giacciono in merito di poter abbattere la barriera di timore di un gran parte della popolazione di fronte all'istituzione del museo. Possibilmente si dovrebbe sistemare nel museo un angolo dedicato ai bambini, dove i piccoli visitatori possono distrarsi, giocare, mentre i genitori visitano l'esposizione. L'ideale sarebbe che i giocattoli avessero un legame con il tema di quest'ultima. Nella nostra dedicata, nella mostra dedicata al tema Haus und Wohnung, la casa e l'abitare, allestita nel museo del Lüchental, nell'angolo dei bambini c'erano delle scalatrici e delle gru già giocattolo, oltre delle travi di legno con cui i bambini potevano comporre delle costruzioni a blocchi in miniatura. Abbiamo messo a disposizione anche dei fogli su cui i bambini potevano fare dei disegni sul tema «Vorrei che la mia casa fosse così» oppure «la mia cameretta che vorrei arredarla così». È un modo per familiarizzare precocemente i bambini con il museo. In un museo regionale gli oggetti di grandi dimensioni, come gli attrezzi agricoli, ma per esempio le pulitrici da cereale, le zangole girevoli, i mulini a mano, eccetera, dovrebbero poter essere toccate ed azionate dai visitatori. Solo gli oggetti più piccoli in vetrine chiuse. Il museo infatti non deve essere un santuario ricolmo di reliquie, ma un luogo pieno di vita in cui si instauri il dialogo fra le generazioni.
Né nella museologia né l'altro. Io sono soltanto un utente del museo della tecnica e faccio di professione lo storico della scienza e della tecnica, peggio ancora delle scienze non dotte e delle tecniche povere che sono proprio le tecniche. Di solito si ritiene un altro museo. Quindi non sarà neurologia, tutto al più sarà qualche cosa di relativo alla nipotica, che è qualche gradino più sotto della nipotologia. Quindi vorrei parlare dei musei della tecnica, ma poi vedremo che non si tratta, almeno nel caso specifico della cultura Walser, della possibilità, io credo, di fare un museo che sia un museo della possibilità, io credo, di fare un museo che sia un museo della tecnologia, certamente no, ma forse nemmeno della tecnica soltanto, di qualche cosa di più e di complessivo. Facendo lo storico delle tecniche, non sono però di quelli che credono che la storia si basa soltanto sui documenti scritti. Specialmente per le tecniche povere, i documenti scritti praticamente mancano, e bisogna ricorrere soprattutto ai documenti materiali, alle fonti orali fin dove è possibile e all'iconografia, che sono materiali che lo storico adopera di solito soltanto per le illustrazioni. Vorrei anche vedere questo museo dal punto di vista dell'utente del museo, utente che ha degli interessi, come nel mio caso specifico, di storico. Io cercherei anche come storico della tecnica forse di mettere in sovrario il termine, se non il concetto, anche di cultura materiale, civilizzazione materiale e cose del genere. Perché è equivoco. Ha avuto un suo significato fino a quando è servito come strumento di rottura di un'interpretazione del modo di vivere della gente, della società, che era tutto giocato su valori che non esauriscono l'esistenza concreta dell'uomo. Oggi è un po' un ferro vecchio che si presta ai più, come quello della domanda di ieri sera, che mi ha fatto proprio decidere a dire chiaramente questo, perché la domanda del perché non esiste il genio nella cultura materiale ha una sola risposta: che il genio è un prodotto di quell'altra cultura che non è materiale, quindi non riesco a capire bene che cosa sia. La cultura materiale non esaurisce tutta la civiltà, noi abbiamo questo equivoco nella cultura, che vuol dire anche civiltà, lo sappiamo tutti, cultura, civilizzazione, culture, tutte queste cose qui. E forse bisognerebbe a un certo punto fare un pochino di semantica dei termini, ma non è questo il caso, perché rifuggendo dalla metodologia finirebbe a fare una cosa che è ancora peggiore. Però proprio per fare la semantica dei termini direi che bisogna perlomeno distinguere sempre tra due termini che nella società attuale stanno diventando sinonimi, ma che sinonimi non sono, quello di tecnica e di tecnologia. Qui io parlerò esclusivamente di tecnica. La tecnica è il saper fare cosciente. La tecnologia è la riflessione teorica sul saper fare cosciente. Le due cose sono profondamente diverse e direi che per tutta una serie di tecniche addirittura i due momenti sono talmente separati nel tempo che tra l'uno e l'altro intercorrono addirittura millenni, anche se in qualche attività, per esempio l'architettura, abbiamo su questa tecnica del costruire delle riflessioni teoriche già in tempi abbastanza antichi. In altre tecniche, come quelle del agricolo, come quelle del faro, come quelle del minatore, bisogna che passino millenni prima che dalle prime pratiche si arrivi a delle riflessioni sistematiche. Oggi il nostro mondo è detto mondo tecnologico, forse è vero, però accanto alla tecnologia, che non è di tutti, anche se poi in qualche modo condiziona tutti, abbiamo sempre le tecniche. Le mie tecniche povere, che poi sono quelle della vita di ogni giorno, quelle più praticate ma le meno trattate a livello storico, anche se poi non credo servono molto per capire come sono andate le mie cose, probabilmente stanno ancora aspettando oggi una loro tecnologia. Io penso anche che la tecnica possa essere un buon sistema per ordinare delle culture. Gli etnologi avevano cominciato, e anche forse qui in parte, almeno dai paleontologi, avevano cominciato a distinguere tra il ferro e tra il bronzo, delle distinzioni di carattere tecnologico, tutto sommato. Poi sono prevalse delle distinzioni di carattere umanistico che hanno portato nel sistema di classificazione delle storie degli elementi che, per essere spirituali, qui torniamo divisione del materiale, finiscono con non avere cittadinanza, cioè essere delle cose che possono essere, come dire, fluite addirittura di fuori delle proprie culture, intendendo qui le culture insieme per cui un gruppo di individui è diverso da un altro gruppo. Essere cambiato, tutto al più, può essere innovato, può essere adeguato al cambiamento della situazione. Un museo delle tecniche avanze, secondo me, dovrebbe essere quindi un sistema per documentare in modo concreto, reale, percepibile che cosa è e che cosa rappresenta questa cultura. Perché in una società come quella avanse, nemmeno tempi molto recenti, le tecniche che sono quelle connesse sostanzialmente, le tecniche esclusive, diciamo, che sono sostanzialmente connesse alle attività agricole e silvopastorali, esauriscono e condizionano tutta l'organizzazione della vita. In questo senso, il museo della tecnica avanse deve essere il museo della vita valse, perché a queste attività tecniche è finalizzata l'organizzazione della società. Abbiamo sentito ieri parlare di problemi da Zanzi, che mi ha messo un buio di solletichi, di ogni genere e di ogni tipo veramente, divisione del lavoro, scelta delle stagioni, alcune cose che sembrano assolutamente incongrue. Io mi sono chiesto tutta la notte, per quando cambio letto non riesco a dormire, perché un letto buio di fieno non se lo posso fare in casa. Quando c'era la buona stagione, non mi sento di mano, si è lavorato per tutto l'inverno, poi andare a fare tutta la faticaccia. Non ci vogliamo. Comunque questo museo, secondo me, dovrebbe essere non soltanto un istituto di conservazione, su questo siamo tutti d'accordo, anche se i musei devono essere prima di tutto degli istituti di conservazione, e conservazione fatta bene, con manutenzioni e restauri come il buon senso, più che la teoria del restauro, comanda. Devono essere però anche degli istituti di documentazione e di ricerca per l'esperto. Gli oggetti messi contro il muro non servono assolutamente a niente, solo a essere conservati se un muro non è unito. E devono poi costituire dei centri di informazione per tutti. Il problema appunto è quello di riuscire a capire che cosa devono documentare questi musei, in che modo, visto che i fini più o meno li abbiamo già esplicitati. La domanda base quindi resta un po' quella di capire che cos'è la tecnica. Una definizione che io guardo spesso e che è così ampia e così difficile da essere quasi metafisica, io dico che la tecnica è un complesso di attività umane intese al soddisfacimento di bisogni, oggi forse bisogna specificare bisogni effettivi. Oggi una gran parte della tecnica serve per soddisfare i bisogni di tutti, mentre ancora forse si può dire che serve alla produzione e all'utilizzazione di beni, addirittura fino al consumo dei beni stessi, e anche alla produzione e all'utilizzazione di servizi per i soddisfacimenti dei bisogni dell'uomo, con tutto quello che si è detto prima. La tecnica Walser, di fronte a questo tipo di definizione, come si presenta? Si presenta, come ho accennato prima, come una serie di tecniche che trovano la loro collocazione in un sistema di vita agro-silvo-pastorale. Sistema di vita che in parte abbraccia e forse costituisce, se noi non ci facciamo prendere dai tecnicismi, veramente un tecnosistema di tale complessità e ricchezza da impedirsi certe esercitazioni contabili che poi non servono quasi a niente, se non su settori molto precisi e molto particolari. Io vorrei estendere questo concetto di tecnosistema. Il tecnosistema non sono le forbici e l'ago e il sarto e tutto finisce lì. Il tecnosistema, al quale non si possono applicare sempre, quando noi lo estendiamo e lo rendiamo pregnante di significato, queste tecniche di misurazione normali, comprende la possibilità che le attività umane interagiscono, e allora siamo a difficoltà di valutazioni metriche estremamente complesse, quasi impossibili da superarsi, e probabilmente in qualche modo diventa il corrispettivo, a cui forse siamo un pochino anche se non sempre, di quello che noi possiamo immaginare come un qualche cosa che appartenga alla categoria generale del lavoro. Forse il lavoro è un termine che è stato caricato di troppi significati sociali, politici, retorici, soprattutto sia in un senso che nell'altro, per cui è stato un pochino abbandonato. Ma io penso che se noi riuscissimo a capire effettivamente e a depurare di quanto c'è di peggio il concetto di lavoro, io penso certe bellissime pagine di Zerbane, che proprio Zanzi, che va a scavare lì dentro, ha messo in luce molto bene, noi riusciremo anche a trovarci in piccio in molte situazioni che sono altrimenti dei paesi generali. Quindi direi che questo tecnosistema per me è il corrispettivo, forse più metriche, di quello che era una visione della storia umana nei termini di lavoro complessivo, non alla fanfagna per spiegarci, insomma, che era normale un lavoro che girava sui pigliati. Allora, in questo modo, visto che poi queste tecniche agro-psico-pastorali, questo tecnosistema, questo lavoro, sono il sistema vero con il quale si organizza la società e la vita, quindi anche qui si vede subito come sia non adeguato l'impiego del termine di cultura materiale e come sia necessario andare oltre il tecnosistema, dovrebbe essere il vero scopo di una illustrazione complessiva che permette di capire anche le tecniche, quindi le tecniche possono essere comprese effettivamente soltanto se attorno ad esse c'è la possibilità di capire tutto il complesso e non se vengono astratte dalla loro realtà, e vedremo poi che questo è un altro degli aspetti di grande interesse. Anche perché è proprio vedendo queste tecniche dentro la vita che si può capire effettivamente che cos'è il tecnosistema, togliendo anche qualche valutazione, come dire, che può sembrare di Cicero per uno suo. Dire per esempio che le tecniche in ambienti molto difficili sono sopraffini e via di questo passo, che danno dei giudizi di valore che, poiché possono essere facilmente eliminati, lasciano sempre molto difficili. Io adoreremo un altro concetto che è già collaudato nella scienza, anche se talune frasi del Bibbia tendono ad espungerlo, che è quello di evoluzione. Il tecnosistema o organizzazione di vita, tipo di lavoro che riesce a durare soddisfacendo lo scopo per il quale viene prodotto, è quello che si è evoluto fino ad essere adeguato. E mi piace pensare al termine di evoluzione perché è un concetto che non cristallizza le situazioni, ma che dimostra come l'attività umana, l'effetto dell'attività umana sull'ambiente, l'effetto dell'ambiente sull'attività umana, l'introduzione di cose nuove, l'innovazione di cose vecchie, siano in continua interazione. Per cui da un lato è certo necessario documentare quello che c'è nel nostro museo ideale e non metodologico, ma è anche necessario documentare questo che c'è attraverso le fasi, i momenti storici nei quali questo qualcosa si è venuto definendo e come questo sia andato continuamente mutando. Per fare questo non va bene le aree geografiche, anche se ci sono dei geografi che non sono stati del tutto trasportati al morale, che continuano a vedere questa loro disciplina con visioni e aperture completamente nuove. Abbiamo sentito ieri molte citazioni giuste e meritate del lavoro di Michonnet su questa elaborazione del concetto nuovo di Alpi, e quindi definire, direi, delle aree etnotecniche, se vogliamo operare con nome terribile, storicamente seguite e illustrate, e per fare questo bisogna anche inventare delle cronologie adeguate. Ieri chi è che ha tirato fuori il Rinascimento e poi viene condito giustamente? Sono termini che non hanno senso. Non è che non abbiano senso solo per i valzer, non hanno senso anche nel 60% dei casi in cui lo vediamo, perché se abbiamo fatto il caso. Quindi queste cronologie devono essere anche delle cronologie che, pur definendo, lasciano continuamente capire come ci sia questa forma di evoluzione continua. Questo significa anche non isolare la cultura valse dal sistema delle culture alpine. Questo mi pare però un dato che fortunatamente possiamo ritenere già acquisito e promosso addirittura in questa sede, a cui va dato atto di non aver fatto delle celebrazioni folcloriche, ma di aver indagato con polso molto fermo e idee molto vive una specificità che era praticamente inesplorata se non a livello di curioso, etnologico, strano, eccetera. Dentro la cultura non vuol dire però disperderla, ma vuol dire cercarne la specificità all'interno di quella situazione nella quale si è evoluta e si è in parte anche trasformata. cercando soprattutto di individuare quelle che sono le effettive pratiche delle tecniche, luogo dopo luogo. Forse l'ordinamento migliore possa essere quello sui cicli, che vorrei dire, antropici e stagionali. Il cambiamento del clima, che comporta determinate attività e che comporta il cambiamento dell'ambiente in cui di norma queste attività si esplicano, è uno degli elementi, credo, più importanti per poter ordinare un discorso che sia abbastanza narrativo di quello che si vuole narrare, tutto quella ricchezza di materiale che è costituita dalla vita di un gruppo sociale. Ma il problema del contenitore è già stato toccato. Io qui, se un contenitore, se una casa avanza è fatta bene, può ospitare anche un museo. Che non ci stiano 200 persone tutti in una volta, vuol dire che la gente si rende conto che erano parte, che erano case fatte per 10 e non cattedrali fatte per 20. Un museo in plenaire, ma a me pare una cosa tanto falsa, quello che ho visto nell'Europa orientale, e viene da ridere il poveretto che arriva, scende dalla macchina, cambia i pantaloni, si mette gli zoccoli, non so, la sera non va a dormire nel pagliericcio, non va a casa con un materasso a nuovo, ma è una cosa che sa di falso, insomma. Quando noi passiamo poi a ordinare gli oggetti, ma vedo che il tempo fugge, io credo che dobbiamo essere presente soprattutto una cosa. Che gli oggetti della vita di ogni giorno sono oggetti che addirittura nei paleolitici raggiungono quasi immediatamente la perfezione. Un martello paleolitico è preciso, è un martello che vediamo noi oggi, tolti alcuni incidenti di costruzione dovuti all'evoluzione della tecnologia. Questo significa che è molto difficile e che bisogna stare molto attenti nel valutare le cose minime degli oggetti. Partendo però da questi paleolitici, noi possiamo venire su lungo dei fila evoluzionistici che rappresentano proprio in questa loro evoluzione, che poi sono tutto sommato minime, rappresentano il modo spostato dall'uomo per rendere i suoi strumenti, mentre le plante, il cambiamento delle condizioni, il cambiamento delle culture agricole, e soprattutto all'utilizzazione dei materiali disponibili. Un'altra ragione per cui le tecniche non si possono trasferire a livello di storia universale è che i materiali che vengono impiegati normalmente, quando noi non abbiamo un sistema di trasporto dell'età contemporanea, sono quelli che si trovano in moto. È assurdo pensare che dal Polo Nord si faccia il Polo Nord con la. Ma che al nord ci sia uno che sa lavorare la zanna d'elefante, è normale che non ci sia. E così come è molto difficile trovare in Egitto uno che sa mungere le reni, insomma. Quindi queste tecniche sono sempre intimamente legate a quello che è l'ambiente in cui l'uomo si trova. E non so la parire pensare, però la storia della poesia del Signore, che sono 7 volumi, è tutta scritta senza fare riflessioni di questo genere. Per cui si pensa che quando si inventa l'alto forno, tutto il mondo, compreso i negri dell'Africa, quelli indiani della Nuova Zelanda, della Nuova Zelanda, adottano immediatamente il procedimento dell'alto forno per la produzione del ferro, mentre l'Europa stessa va avanti per altri 300 anni ad operare il basso fuoco. Sono cose che purtroppo succedono. Accanto a questo lato lì, alle competenze che non avevo ricordato prima, scusate se sono un po' disordinato, ma se poi fa presto, invece non si scrive direttamente, invece faccio peggio. C'è anche l'interesse per la terminologia, che è una cosa estremamente pericolosa, un po' perché una tradizione linguistica del linguaggio tecnico è ancora tutto da costruire, e un po' perché la lingua ha un comportamento diverso da quello dell'uomo che impiega. L'uomo che parla si comporta diversamente da quello che impiega gli strumenti. E ha fatto benissimo dei termini inadeguati, cioè dei termini che si riferivano, che denominavano l'oggetto solito, per denominare ancora oggi l'oggetto adeguato. Se guardiamo in cucina anche con gli elettrodomestici, troviamo che non facciamo distinzione tra il coltello, quello così elettrico, e il coltello che è tipo preistorico, diciamo. Quindi anche in questo settore la ricerca va fatta, però va fatta con estrema pazienza. Non sempre la tecnologia tecnica si evolve con l'evoluzione della tecnica, anzi c'è una specie di tentativo a mantenere costante la tecnologia, a volte salvare la funzione, funzione. Ciò che esegue l'oggetto nuovo, lo strumento nuovo che esegue la funzione dell'oggetto antico viene denominato alla stessa maniera. A volte cambiando, per cui magari la classe di strumenti precedenti viene essere adesso riassorbita nella terminologia nuova e si parla grandissime confusioni. Direi anche che una estrema attenzione debba essere prestata agli oggetti poliuso e agli oggetti specializzati. Molti sono gli oggetti poliusi, allora l'attenzione in quel caso dovremmo portarla al gesto che differenzia l'uso diverso dell'oggetto, il modo di impugnarlo oppure il ciclo di abilità nel quale viene impiegato. E poi gli oggetti specializzati. Tra gli strumenti ci sono, come dire, degli strumenti di primo ordine e degli strumenti di secondo ordine. Una distinzione l'ho fatto proprio tanto per spiegarlo, perché sono sempre un pessimo accademico nella mia manifestazione. Gli strumenti di primo ordine sono per me quelli che vengono prodotti e impiegati per quello che sono. Gli strumenti del secondo ordine sono questi due strumenti che vengono prodotti per farlo degli altri. Quindi avremo il coltello che serve per fare il bastone, che è uno strumento del secondo ordine, il coltello che serve per tagliare il pane, tutto gli incendi, è uno strumento del primo ordine, e questo presenta già un limite, perché questo strumento è contemporaneamente una cosa e l'altra. A livello di strumentazione semplice e elementare, questi casi sono per cui ancora ecco la necessità non di esporre l'oggetto, ma di inserire l'oggetto in quel sistema di attività per il quale viene normalmente impiegato. Naturalmente che qualsiasi strumento dovrebbe essere anche illustrato alla base di produzione. Io mi ricordo per uno bellissimo incline del nostro Celestra, al museo di San Michele Analisi, dove si partiva da zero e l'aveva fatto l'unico, che è l'altra cosa che suscita la mia invidia, anche se io essendo figlio di fabbrica di qualche martellata
la sono
figlio di fabbrica non ci deve fare l'illustrazione della base di produzione dei materiali impiegati con la stessa provenienza dei materiali impiegati. Ricordiamoci che una gran parte degli strumenti elementari sono di produzione indigena ma popola, e anche questa è una tecnologia che va spiegata e sta sotto tutte le altre tecnologie, la provenienza ovviamente e lo stato. Una cosa che nei musei della tecnica e nei musei agricoli non viene mai illustrata è la freccina di vino. Guardate San Boceto con la furia di tenere in mano l'hanno consumato proprio in quel punto lì, con la furia di dettagliare questa parte di questa lama di parte di aria che era stellata dalla patronica, sia ridotta verso una taglia di vino. Contro la parte di aria che si è rotta in punto, che si è rotta in fondo, si è stato tagliato un pezzo, non mi ricordo ancora casa mia, se dare la cicoia per avanzare più vicini. E viene questo passo, cioè tutto questo sistema di riuso che indica e faccia leggere chiaramente qual è l'esigenza del lavoro, la tecnica non è una bastata, la tecnica è il lavoro attuato coscientemente. Allora, ora questi strumenti di impiego, la caratterizzazione in funzione dell'ambiente che va con il mio sul quale è stato già insistito e non ripeto più, e la funzione del ciclo. Soprattutto l'altro problema è appunto quello del nuovo uso. Non basta mettere l'oggetto, bisogna mettere il gesto con cui l'oggetto viene creato, quindi l'oggetto del ciclo che dà senso allo strumento, come nel ciclo l'uomo contiene l'oggetto. Ricordiamo che la tecnica non è un fatto astratto, è un qualche cosa che l'uomo vive e pratica. Il gesto andrebbe poi studiato, ma non si può fare per tutto, però bisogna sapere che si dovrebbe fare, a livello economico, in due aspetti. Il gesto come espressione raffinata dell'economia della fatica. L'uomo anche primitivo non era stesso. Cercava di risparmiare fatica che voleva dire capacità di sopravvivenza. E l'economia della forma dello strumento. Il cambiamento di impugnatura, per esempio, della pace voleva dire cambiare l'economia dello strumento in funzione di diverse condizioni di impiego. È una chiave per riuscire a capire effettivamente che cosa rappresenta uno strumento. L'attenzione dell'uomo è stata portata a vantaggi anche minimi. L'evoluzione di determinati strumenti, credo che io chiamiamo prototipi, fino alle forme che possiamo trovare nelle unità meteorologiche, avviene attraverso un processo quasi insensibile, forse iniziato dal caso, che però l'uomo non rifiuta, l'uomo tecnico, ripeto, che non è tecnologico, lavoro tecnico che fa e opera coscientemente non rifiuta l'innovazione, la variazione minima che la sa cogliere, perché quegli uomini erano molto più attenti dell'uomo corto di oggi a quello che facevano. La capacità di interrogare l'esperienza di quelli che non hanno studiato è una cosa che stupisce. Il sapere cosa sanno cogliere, cosa sanno apprezzare, cosa sanno riconoscere nel fatto esperito materialmente è una cosa che deve farci pensare quotidianamente a quanto di questa sapienza noi che crediamo di trovare tutte le risposte dei libri abbiamo assolutamente completamente perduto. Noi non stiamo più attenti a quello che facciamo perché siamo sicuri che il giorno in cui ci si prospetta un problema è una casa di psicoterapia, un manuale specifico, eccetera, eccetera, che ci dà tutte le risposte. L'imbroglio più grosso in questo caso è fatto da te. Ti viene scritto un libro. È una contraddizione assolutamente, un'assoluta contraddizione interna, ma non di ogni altro. Questo problema del tempo è anche quello del cambiamento del tempo dell'utilizzazione dello stesso strumento, che cambia la destinazione dello strumento, quindi lo strumento in questo caso è uno strumento pulito, o è uno strumento che, come dire, pur restando se stesso, può scoppiarsi in due strumenti che a seconda del cambiamento di gesto, del modo di essere determinato e così via, cambia addirittura l'inserimento in un determinato ambito produttivo. L'avvenimento dell'ambiente in funzione del gesto, l'abbiamo visto addirittura nel documentario. Come documentarlo? Qui ci vogliono delle foto chiare, dei disegni semplicissimi e non belli, delle stampe che tante volte sono molto sincere, cattive e geografiche, non si sa mai dove siamo quando siamo in quei musei. C'è uno del popolo che conosce la geografia nel raggio di 50 km, con cui non si capisce più nulla. Filmati, cartoni animati, modellini, diorami, quelli che io chiamo teatrini, ce ne sono dei bellissimi, nel torcio di un monaco. Ma i fini, sta a vedere come sta, cosa c'aveva addosso, non era vestito, perché paio di mutande, un paio di calzerotti, pantaloni, una giacca, una camicia, un fazzoletto, un cappello, due scarponi, un paio di guanti, buttati lì sopra un tavolo, non esprimono certamente la figura di una persona vestita. Forse possibile, si partirebbe da un modellino con le mutande, con quello con le calze, con le scarpe, così via, ma per vedere tutta la cerimonia della vestizione. E soprattutto in questi casi, direi, non puntare sul curioso, sul tipico, non puntare sul bello. Gli stampi da burro erano delle cassettine, qualche volta c'erano i fiori, se ci mettete però i fiori mettetecene anche uno senza, che si sappia che tante volte non c'è tempo per fare le verdure. E poi soprattutto di stare molto attenti a quella spiegazione che spesso copre l'ignoranza di dire che è simbolico. Quando un oggetto non si capisce niente si dice che è simbolico. E queste sono le cose che si dovrebbero evitare, perché quasi tutte le cose, specialmente nelle culture che non possono scialare, sono fatte per una buona ragione, e il compito del museo, dello studio, eccetera, eccetera, deve essere quello di capire prima quello che lo studiano e poi far capire a quelli che lo vogliono, sia pure di passaggio, quali sono le ragioni, quali sono le funzioni per cui quella cosa c'era e a che cosa serviva. Qualche volta sarebbe anche interessante per cercare di capire perché si è conservato.
Grazie.
Risolvere per la sopravvivenza. La scolastica russa ha chiarito nell'impatto foresta-uomo che quest'ultimo non può accettare la vita all'interno della stessa, ma si attesta in sue margini, avanzando e distruggendolo progressivamente. Il bosco che inserra, che concede poco la luce, imprigiona, incide sulla psiche, stroncando progressivamente l'iniziativa umana. Da una mia inchiesta sulle vallate di montagna profonde, strette, quasi prive di sole, 1949, durante l'inverno trovai che la gente avrebbe preferito vivere a quote alte, con temperature proibitive, pur di fruire di un ampio arco di sole giornaliero. Accompagni la forza di queste scelte contro il terrore del buio, così lo definì, le due stazioni dell'età del ferro Sciullo Sciglia, Bolzano, a quote 2.510 e 2.525 metri, con la presenza del Bostaurus, Linneo, Ovis Aries, Linneus, Ovis Belcatra e Sus. Una scelta ante litteram di alteggio, 700-800 anni avanti Cristo, per consentire una maggior giornata pascolina agli stessi animali domestici. Il conflitto, scusate, il mio tema è un tema di incrocio, dove io cerco di affrontare piccole problematiche varse, ma in fondo l'idea dei musei centrali. Un conflitto uomo-natura-montagna non fu certo facile per l'esperienza di sedimento varse. Terreni e monti a notevole tendenza e franosi, il ghiacciaio, minimi piazzamenti, boschi impenetrabili, spazi aperti solo al di sopra del limite del bosco, stagioni instabili, inverni lunghi e freddi con pesanti precipitazioni, malattie, terre improduttive, un'autentica lotta con l'ambiente dominata dalle seguenti operazioni: abbattimento del bosco, imbrigliatura dei terreni, colonizzazione a naso, distribuzione del lavoro uomo-donna, sfruttamento degli spazi sopra i limiti del bosco a pascolo, regolazione e sfruttamento delle acque, superamento del freddo con case adeguate, riscaldamento vestiti e accatastamento legne, assetto sentieri, strade, ponti, valichi intervallini, culture agricole di altitudine, cure delle sementi, impianti avanzati di mulini e idrauliche quartiere, già in atto nel XII secolo, però feudali. Cioè l'inserimento della grande civiltà tecnologica nella montagna. Ma per uno studio quadro, per una messa a punto di un museo che spieghi, amplifichi il discorso, sono necessarie alcune precedenze. Osservando il vostro spazio alpino, siamo autorizzati a pensarlo adatto ad un'esperienza epipaleolitica di cacciatori provenienti nella giusta stagione dalle pianure protesi all'inseguimento dei cerchi. È in questo contesto che si aprirono le prime piste verso i vasti spazi sopra il limite del bosco. Noi facciamo sempre la storia partendo da un momento, sono errori, già partire sempre dall'inizio a risalirla, quella storia di quel posto, altrimenti non esiste una carta di identità, esiste una carta di identità fatta a metà. Scusate se ogni tanto mi interrompo. Il neolitico stesso propone ancora la caccia a quote elevate per il recupero delle pelli e l'epoca bronzo, l'alpeggio per l'allevamento dei caprini e degli ovini, come ha chiarito l'archeologia partiticola, perché noi abbiamo un'archeologia di alta montagna partiticola. La stessa epoca bronzo presenta ancora le Alpi setacciate da minatori alla ricerca di filoni superficiali e profondi, di minerali di rame, epoca bronzo. Il mito pur vostro dei cercatori d'oro non è da essere scartato. Dovunque operai, alla ricerca della metallurgia preistorica, me lo trovai sempre tra i piedi. Nel Trentino, la valle dei Moti viene setacciata verso il 1200 a.C. dai minatori a quote 1500-2000 metri. E alle stesse sistemarono forni fusori, sto pubblicando un'opera su questo problema in Europa. Così accadde sul vastissimo altopiano di Navarone, quota 1193 metri, 1334 metri, lungo il gruppo del Navarone, metri 1373 di quota, 1250, quindi setacciature dell'epoca bronzo. Il mondo celtico con il tempo si abbassano fin sotto quota 500 metri, trasformandosi in villaggi aperti. Era naturale che tra i più alti e i più bassi si intensificasse un reticolo di sentieri pedonali e personeggiato, comunicanti con la pianura e tagli di favorire i commerci. Io salendo qui ho guardato la montagna e ho detto lì e lì si esistono due castellini eccezionali, non esistono spazi di malga o posti importanti lungo l'arco alpino dove non si siano trovate asce d'abbattimento di pietra levigata, di bronzo e di ferro. Tutte queste precedenze sono da controllare presso di voi per sommarle alla vostra esperienza di adattamento e trasformazione della montagna. Affrontando l'argomento museo-programmazione, è opportuno precisare che il test fondamentale per lo studio del territorio è l'attenta lettura delle mappe catastali, solo quella. Come consulente, ma di poi dei piani storici, come consulente del piano regolatore del comprensorio della Valle del Tinon, con l'architetto Fulvio Sembianchi abbiamo ristudiato il territorio attraverso le mappe del 1860, rilevando e comparando il tessuto edificale del tempo, le segherie, i mulini, le maglie con le strutture, linee e muratura, gli abbeveratoi, gli sorgenti, i sentieri, i frazionamenti dei boschi, dei pascoli, sono stati rivisti e confrontati nel loro essere con i dati attuali. La posizione dei castelli, delle chiese, la struttura impianta degli abitati con piazze, slavi, androne, fontane, strade principali e secondarie, incroci, locali e osterie, hanno chiarito il rapporto tra costruzioni immesse ed ambiente naturale. Ma forse ciò che servì alla comprensione della reticolazione agraria di montagna fu la sua chiara sovrapposizione ottocentesca al reticolo romano, riconfermato pure attraverso le distanze chiave dei capitelli partiti. C'è da augurarsi che altrettante testimonianze siano chiarite da voi e che tali messaggi facciano parte del contesto museale. Pensando ad un museo primario dell'esperienza Walser, cioè totale, è opportuno illustrare il peso umano entro sezioni ben chiare. Finora solo, scusate, il Museo di San Michele a Lanze ha attualmente in Europa sezioni chiare, cioè dove un discorso nasce e finisce ed è completo. Sezione del legno per voi, sezione dell'utilizzo del latte, sezione dell'agricoltura di montagna, sezioni della tessitura, sezione dei mestieri di supporto, perché esistono anche dei mestieri laterali che servono agli altri mestieri, cose dette chiaramente dal mio illustre predecessore. Sezioni del ciclo della vita, sezioni dei grafici alpini, sezioni degli ex voto rapporto montana, rapporto naturale arte, medicina popolare e malattie, uomo conflitto nevaio e ghiacciaio. Se il territorio ricco di mulini, segherie, quartiere, fucine, è necessario selezionare quelle che meritano di far parte del tessuto esterno del museo. Gli edifici, le macchine, l'attrezzatura, le ruote idrauliche, i canali, le serrande, le gore, dovranno essere restaurate e dove è possibile rimesso in attività il sistema. Questi complessi costituiranno le cellule museo, ne ho parlato lungamente della vita delle cellule museo. Dentro queste si introdurranno vetrine espositive, si sistemeranno pareti esplicativi, mappe, localizzanti complessi territoriali. Se nelle cellule lavorano anche gli artigiani, illuminazione adeguata affinché il visitatore sia sollecitato a fotografare il lavoro. È un modo utilissimo per fissare cultura e trasmetterla fuori del territorio, perché la cultura è fatta di basi comunicanti, non è una cosa a sé stante. Alle cellule museo si devono affiancare i nuclei museo. Essi evidenziano tipi di lavoro ancora attivo entro spazi di contenuti, la bottega del calzolaio con il suo lavoro, quella del tessitore, del tornitore di legno, dello scultore. Un museo non può permettersi illazioni, ma aderenze legate solo all'esperienza del territorio. Infatti il materiale lì di contenuto deve essere conosciuto, nel suo spessore esistenziale, per essere collocato senza errore. Non si può riempire di oggetti un museo, come purtroppo si fa oggi, senza una presentazione evolutiva e storica. Perché c'è evoluzioni, ma ci sono anche dati, storia. È una cosa che si lega inevitabilmente. Se è importante conoscere la forma di un mastello per un territorio, evitare di fissarne l'evoluzione. Quando penetrare nel territorio per contenitore, quali le sovrapposizioni tecniche e di forme avvenute nello stesso, dare forma alle dove che lo completa il mastello, non è facile, ma bisogna conoscere gli attrezzi utilizzati, il loro modo di uso, sapere come le dove sono state composte e legate ad un fondo e da quali tipi di cerchi sono state trattenute. Come si può portare un mastello dentro un museo se non si conoscono intimamente queste realtà? Chi pratica la ricerca di campagna rimane sempre stupito per il numero degli attrezzi, delle macchine che emergono da un passato lontano o vicino. A volte si è perduto il ricordo dello stesso reperto. Come riconoscerlo? I badini medievali erano di tutto legno, rinforzati da un puntale di ferro, ma di tutto legno. La Romagna li ha mantenuti fino a 80 anni or sono. Ma chi li ricorda? Ecco il campanello d'allarme. Le forme di moltissimi oggetti e attrezzi macchine sono state fissate attraverso l'iconografia preistorico-storica, preistorico, perché abbiamo sul Monte Velo le forme degli aratri. Quindi c'è tutta una connessione, non si può disconoscerla, non si può vivere così disobbedienti. Storica. Ma chi ha mai scritto un lavoro globale specifico legato agli attrezzi che aiuti a compararli con gli attuali? Nessuno. A Sant'Arcangelo ho progettato e messo in atto un museo dove l'iconografia medievale rinascimentale fa parte del tessuto comparativo e il museo realmente propone riflessioni e considerazioni. Senti però D'Alembert, con le sue molte parole significative, aiuta a colmare molte lacune sulla conoscenza, attrezzi, lavoro. Soltanto pochi anni or sono è stato tradotto in Italia il Bauermeier dello Scheuermeier, ma non Lanz con le sue meravigliose parole. Lavori basilari per aiutare a comprendere soltanto il lavoro contadino, ma non quello degli artigiani, che attraverso il loro gettito di attrezzi e macchine sono stati il supporto indispensabile all'evoluzione agricola. Non c'è un libro in Europa completo. Gli oggetti di uno stesso museo si potrebbero raggruppare per funzionalità di servizio, valore esclusivamente estetico, rarità, ritualità, per un periodo di stretto storico, per un'attività specifica, di famiglia, per categoria. In un canale chiuso si può collocare tutto ciò che serve alla via del figlio, ma anche lì ci vuole cautela, la quale serve per segare il pieno, la forca di legno per distendere un bresciaio, il rastremo per raccoglierlo, la rete per contenerlo, la slitta e il cavo per trasportarlo, funzionalità, il pieno per il fienile per ammassarlo e conservarlo. Ma la falce è un tagliente arma, la forca un mezzo di offesa, il rastremo un pettine, la rete un sistema tessile, la slitta carro mezzi di trasporto. Il rastrello nucleato dal canale pieno potrebbe far parte del canale pettini-pettinatura. Interessante, cioè ci sono aspetti infiniti perché si sovrappongono. Nessuno può pensare per la montagna all'accettazione e presenza della segale. Si sarebbe portato a realizzare il canale Cerenicoltura Segale, ma quest'ultima chiama la mente progettante fanciola, taglio della segale, affastellatura, correggiato, vagliatura, ventilabro nominello, pestino macina a mano mobile idraulico. Il canale ideale scatta dall'idea realtà più saliente. Infine, il mulino, il canale e l'molinologia. La lana in vino e la canapa propongono l'allevamento della pecora, cultura del vino e canapa, tosatura delle lane, raccolta delle piante tessili, caldatura della lana, granulatura del vino e canapa, strigliatura e scotolatura, filatura, roditura e tessitura. Il canale congeniale per finalità è tessitura, cioè la storia deve essere legata. Non si può mettere di così che così. Il museo deve tenere presente tutto ciò che riguarda il ciclo della vita e la sfera spirituale. Non è facile operare ostensivamente, ma si può. Gruppi di stampe, quadri, fotografie, opportunamente scelte, registrazioni sonore abbinate, didascalie accostate a corredini da neonato, portanfani, doni battesimali, oggetti scaramantici potranno vivificare il canale battesimo. Per il matrimonio si potrà operare attraverso la presenza degli atti votali, l'ostensione dei corredi, delle casse votali, gli ori da sposa, i vestiti da cerimonia maschili e femminili, inserendo nel discorso fotografie che documentino lo svolgimento del rito, gli impedimenti, i bagni, il pranzo iniziale, l'arrivo a casa, a livello di tutto con nastri magnetici. Il museo deve inoltre raccogliere materiale per il potenziamento dei magazzini musei, i termini dialettali con i corrispondenti italiani per la messa a punto di un vocabolario dialettale e di un atlante dialettologico storico e geografico, i toponimi per un vocabolario toponomastico. Deve organizzare la raccolta dei racconti fiaba leggendo dell'uomo, una raccolta di cartoline e fotografie per argomento, una raccolta di stampe di viaggiatori, disegnatori, incisori, 7-8 centeschi legati al territorio, una raccolta di carte geografiche e mappe inquadrate cronologicamente, una nastroteca di canti e musiche popolari, una biblioteca sulle danze popolari locali e sul costume giornaliero festivo. Deve programmare esposizioni specifiche temporanee, un'adeguata e rigorosa schedatura. Le schedature nazionali sono da distruggere, bisogna creare schedature territoriali, perché è logico che il sud di un'istituzione è una luna che vedere proprio nel complesso ideologico formativo di una schedatura per differenze diverse di vita, di clima ed altre cose. E un'altra sulle cellule nucleo museo, una numerazione visibile del materiale esposto con annessa targhetta delle località e tabella dialettologica come eventuali varianti. Scusate se mi chiedo. Nel Trentino la parola falce è stata trovata in un modo diverso a Andal, Alpeno, Avio, Bordeno, Bondo, Calvesca, Donazzo, Cavedine, Cavarasco, Fiabè, Pierozzo, Livo, Malè, centinaia. Non è vero che la parola falce in senso dialettale sia uguale ovunque. Una stessa vale può avere l'Occidente dove si usa un termine e l'Oriente dove si usa un altro termine. Io ho partecipato alla messa a punto di infiniti vocabolari. Di ballata ci siamo sempre trovati nella condizione tragica di dover ammettere tra studiosi un vocabolario, sì, lo possiamo fare, ma dovremmo farne cinque, perché già l'Occidente di una ballata dà dei termini completamente diversi. Cioè, c'è tutto, se tu la mettersi le mani in fondo dei capelli, da rivedere tutto. Scusate. E monografie specializzate per le cellule nuclei museo, monografie in questo caso sui spostamenti valse, monografie sulle migrazioni valse da dire non certo in poi, perché l'immigrazione non è un fatto. Vi posso dire per esempio che io in un grande sondaggio fatto in Romania mi sono trovato un gruppo Svevo-Bavarese, partito nel 1200 dalle zone Svevo-Bavaresi e che è finito in Romania, che vive tutt'oggi in Romania. Mi sono procurato